Voglio che possiamo leggere dal libro degli Ebrei, Epistola agli Ebrei, capitolo 6, verso 11 e 12, versi 11 e 12, e dice: Desideriamo che ciascuno di voi mostri fino alla fine il medesimo zelo per giungere alla piena certezza della speranza, affinché non diventi Siate pigri, ma siate imitatori di coloro che mediante fede e pazienza ereditano le promesse. Non voglio parlare tanto di fede e nemmeno di pazienza, ma di una parolina che abbiamo letto nel verso 11, che fino alla fine che abbiate il medesimo zelo. Per giungere alla piena certezza della speranza. Quindi il titolo della meditazione di oggi è lo zelo. Che cos'è lo zelo? Che cos'è questa cosa? Che può essere, un sinonimo potrebbe essere fervore, un ardente desiderio di fare qualcosa con entusiasmo, ardente passione che ti porta a fare oltre quello che sono le capacità umane e che non ti fa fermare davanti alle difficoltà. Lo zelo è quello che generalmente è nei credenti appena nati di nuovo. Perché scoprono un mondo nuovo, perché scoprono la parola di Dio, perché scoprono di non aver saputo tante cose, perché pur sentendone parlare, pur avendo avuto la Bibbia a casa, pur avendo letto qualche volta la Bibbia, non ci avevano capito niente. E poi cominciano a vedere un mondo nuovo, un mondo diverso, e cominciano a dire: ecco perché è così, eccola. E quindi nasce dentro il cuore uno zelo di sperimentare, uno zelo di praticare, uno zelo di raccontare, uno zelo di far sapere a tutti quello che tu hai scoperto. E questa cosa è meravigliosa, questa cosa è il motore, che è l'energia che dà spinta al motore per arrivare a raggiungere quello che lo scrittore dice, non voglio dire Paolo perché non sappiamo chi è che ha scritto questa epistola, sembra lui, però quando saremo in cielo ci confermeranno chi è che ha scritto questa epistola, perché non si firma, ma lo stile sembra quello di Paolo, o potrebbe essere un suo discepolo, qualcuno che è stato nella sua scuola come allievo. E allora l'obiettivo è quello di raggiungere fino alla fine la pienezza della speranza, cioè fare in modo che quello che hai sperato ora lo tocchi con mano, quello che hai sperato ora ci sei arrivato, ora è una realtà. Ma se c'è lo zelo che ti accompagna fino alla fine, lo zelo da solo non serve, ci vuole la conoscenza, ci vuole la fede, ci vuole la pazienza. Sono tante cose, ma lo zelo si può perdere, è la prima cosa che si perde. E se si perde lo zelo, si perderà piano piano anche la fede e la pazienza non cresce, la pazienza non si sviluppa e noi restiamo per strada, non arriviamo dove dobbiamo arrivare. E allora lo scrittore sembra che dia molta importanza a questa cosa dello zelo che non si deve perdere. Ora io non ho un termometro che misura lo zelo di ognuno, ma ognuno lo sa. Se questo zelo che porta un'alta temperatura spirituale, un fuoco, come dice Salvatore, un fuoco, questo fuoco che è lo zelo, può essere anche la potenza dello Spirito Santo, la potenza dello Spirito Santo in noi, che ci fa ardere quando c'è la pienezza dello Spirito Santo che ci fa ardere e noi ci muoviamo come un turbo. E quello che è il turbo, dà una ulteriore spinta. Chi ha inventato il turbo nei motori utilizza dei gas di scarico, ancora la potenza che c'è, e quindi aggiunge alla potenza del motore ulteriore potenza. E questo contribuisce nella potenza del motore, ma anche nell'economia dei consumi. Ecco, quando noi inseriamo il turbo, e il turbo è l'unzione dello Spirito, noi voliamo e non siamo più con i nostri sforzi, ma è la potenza di Dio che ci porta in alto. E ci alziamo come le aquile che usano la corrente ascensionale e quindi non hanno bisogno di faticare, di sbattere le ali, un piccolo movimento solo per cambiare rotta, un piccolo movimento per salire, e capiscono il vento dove il movimento dell'aria dove li porta, e loro come un aliante, anzi l'aliante come un'aquila, si muove. Ecco, noi abbiamo bisogno di entrare in questo, ma il testo, se ritorniamo nel testo, il verso 12 dice: affinché non diventiate pigri. Sapete perché? Perché la pigrizia è quella che nasce quando non finisce lo zelo. Se finisce lo zelo, inizia la pigrizia. Se finisce lo zelo, entra quella bestia. Io dico che non è una virtù, ma è un grosso problema. La pigrizia è la voglia di non far niente. La pigrizia è quella che non ti fa alzare, non ti dà una motivazione per alzarti, per fare qualcosa. Il pigro si affatica anche a mangiare. Vorrebbe che magari qualcuno glielo portasse a letto e possibilmente lo imboccasse. E quindi non ha nessuna motivazione per vivere. Il pigro non vuole studiare, il pigro non vuole lavorare, il pigro non vuole imparare, il pigro vive sulle spalle degli altri come un parassita. La Bibbia dice che il pigro deve andare a guardare la formica, e la formica sa raccogliere nel tempo in cui ci sono i chicchi di grano in abbondanza, e se li ammucchia, se li stipa dentro un, diciamo, si fa un contenitore, un rifugio, e se le porta. Come fa una formica? Non lo so, perché un chicco pesa molto di più di quanto pesa la formica stessa, e quando se lo carica non è schiacciata. Se voi pesate una formica e pesate un chicco di grano, il chicco di grano pesa più di una formica. E queste se le portano e fa avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, fin quando si riempie il silos, per poi avere di che mangiare durante l'inverno, quando non c'è niente, quando piove, quando c'è freddo, la formica non muore, ha da mangiare. E noi sappiamo invece che la cicala canta. E poi continua a cantare fin quando ha le forze. Dopodiché, arrivederci. Finisce. Lo zelo è quello che ci aiuta a fare quello che dobbiamo fare. Dice: ma cosa devo fare se questo zelo io l'ho perso? Questo zelo, se si è allontanato, se l'ho perso, non è colpa mia. Qualcuno mi ha scandalizzato, qualcuno mi ha tolto la voglia di vivere, qualcuno mi ha tolto gli eventi che sono successi nella mia vita, situazioni che sono successe, mi hanno scoraggiato e nessuno mi ha aiutato, nessuno mi ha sostenuto, e quindi ho pensato che sono solo, abbandonato, nessuno mi vuole bene, nessuno si prende cura di me, e quindi che devo fare? Mi abbandono. Lascio perdere, mi rassegno.
Rassegnarsi significa fermarsi. Fermarsi significa sedersi e guardare il diavolo come fa l'opera sua. E noi non abbiamo ricevuto lo Spirito Santo per guardare come il diavolo fa l'opera sua, ma abbiamo ricevuto lo Spirito Santo perché possiamo essere testimoni di Cristo, perché possiamo essere portatori di luce, perché possiamo essere portatori di speranza. Amen. Sapete, il pigro o chi ha perso lo zelo ha smesso di sognare. Sapete perché? Perché per sognare bisogna faticare poi. Se tu hai un sogno, ti devi sbracciare per realizzarlo. Devi usare la fede, devi pregare, devi intercedere, devi rimuovere. Ecco, chi compra un terreno e vuole fare una grande costruzione, deve fare uno sbancamento, deve scavare, deve andare a trovare la roccia. Se non c'è, deve costruire una piattaforma in cemento armato, deve costruire delle basi, deve faticare, ma deve prima di tutto liberare il campo di tutte quelle cose che ostruiscono la costruzione. E quindi poi deve man mano faticare per realizzare quello. E quando l'ha realizzato, quello che era solo dentro di lui, quel sogno, ora lo vedono tutti. Quel sogno ora si realizza. Ecco, Dio ha messo in noi la capacità di sognare, la capacità di avere una visione. E quando noi entriamo nella pigrizia, non rifiutiamo il sogno e alla fine facciamo bloccare anche i nostri sogni e non sogniamo più. Ma Dio per noi, per ognuno, ha un progetto straordinario di fare cose che vanno oltre le nostre capacità. Non sto parlando di ministeri, sto parlando di opera del credente. L'opera nella Chiesa non la fanno i pastori, gli apostoli, i profeti, i discepoli, ma la fanno tutti i credenti insieme. Pastori compresi, apostoli compresi, profeti compresi, dottori, evangelisti, tutto quello che sono i cinque ministeri, la fanno insieme con le persone che sono in Cristo e che vivono in fede, che vivono per Dio e che vivono in comunione con Dio. Quest'opera può andare avanti solo se abbiamo un sogno. E se abbiamo questo sogno, ci stiamo lavorando, ci stiamo sbracciando per fare qualche cosa. Ma se aspetti che siano gli altri a farlo, vuol dire che si è spento questo zelo. E allora devi fare qualcosa per ravvivarlo. Devi fare qualcosa per costruire. Devi fare qualcosa per realizzare. Amen? Voglio leggere in Proverbi, capitolo 29, verso 18, dice: quando non c'è visione profetica, il popolo diventa sfrenato, ma beato chi osserva la legge. Quando non c'è visione profetica, quando la visione profetica è qualcosa che tu vedi prima che succede, è tipo, può essere un sogno, tu lo vedi, è una cosa che non c'è, che gli altri non la vedono, e Dio te la fa vedere. Quando Mosè è stato sul monte per 40 giorni, Dio gli ha mostrato il tabernacolo, Dio gli ha mostrato gli elementi del tabernacolo, il progetto nei minimi dettagli, nei particolari, come fa un architetto, i materiali, i particolari, le dimensioni. E tutto come doveva essere costruito, come doveva essere montato. E il tipo di legno, il tipo di metallo che doveva rivestire il legno. E come doveva essere fatta l'arca, con chi la doveva portare, chi doveva montare, chi doveva smontare, chi doveva... Cioè tutto, e nessuno sapeva niente, nessuno vedeva niente, sapevano solo che Mosè era sul monte. E pensavano che Mosè era anche morto. Perché è impossibile che uno parte senza niente per 40 giorni sulla montagna
Acqua non ce n'è, cibo non ce n'è, pane non ce n'è. Come fa questo a vivere 40 giorni? E non vedendolo scendere, ci organizziamo, ce ne abbiamo bisogno di qualche cosa che si può vedere e toccare, che possiamo pregare, come facevano gli egiziani. Facciamoci il vitello d'oro. Mentre loro volevano vedere nel naturale, Mosè stava vedendo nel soprannaturale, stava ricevendo il sogno di Dio, stava ricevendo la visione di Dio, la visione profetica, cosa che poi si è realizzata. E tutto questo è figura di Gesù, dell'opera che poi Cristo doveva fare per la salvezza degli uomini. E questo si è realizzato. Mosè ha potuto fare l'opera sua e l'ha fatta bene, perché ha ricevuto la visione, perché ha ricevuto il progetto di Dio. E Mosè ha compiuto tutto quello che doveva compiere. L'unica cosa che non ha potuto fare è entrare nella terra promessa, ma l'ha visto da lontano. La stessa cosa è successa al suo successore, al successore di Mosè, Giosuè, il quale ha, diciamo, immaginato, e Dio cominciò a parlare a lui, a dare la visione di un popolo, anche perché già aveva la visione del paese dove scorre il latte e il miele. E allora quelli che hanno la visione si muovono, quelli che hanno la visione agiscono, fanno delle cose. Caleb era uno dei 12 che era andato con Giosuè a vedere la terra promessa, ad esplorare, e dopo 40 anni ancora, dice, aveva 80 anni come età, dice a Giosuè: Giosuè, dammi da conquistare quel monte, perché ancora mi sento le forze per conquistare, ancora mi sento la voglia di conquistare, ancora era entusiasmato di combattere, perché sapeva che avrebbe vinto, perché la fede non l'aveva lasciato, la speranza non l'aveva lasciato, la pigrizia non l'aveva preso, non gli aveva rubato lo zelo era ancora con lui. Perché? Anche Giosuè era zelante, non l'aveva mai lasciato questo zelo. Alla fine dice: io vi metto davanti la vita o la morte, per quanto riguarda me e la casa mia, noi serviremo il Signore, voi fate quello che volete. Voi fate quello che volete, ma noi serviremo il Signore, ancora zelanti nel servizio a Dio, fino alla fine, ancora fiduciosi in Dio. Perché? Perché erano rimasti sempre vicino al Signore, perché erano sempre vigilanti a non perdere l'entusiasmo, a non perdere lo zelo. Sapete, noi abbiamo bisogno di essere entusiasmati. Quando questo non c'è più, quando non siamo più motivati, facciamo le cose solo così, con fatica, con stanchezza, con peso. Io lo vedo, ma tanto se dico quest'ora ancora predica, ma quando non andiamo a dire, è naturale, è normale, perché si è perso lo zelo, si è perso l'entusiasmo, si è perso la voglia perché? Perché è entrato lo spirito di pigrizia. Quando perdiamo lo zelo, entra la pigrizia, magari non la pigrizia di fare le cose del mondo, le cose secolari, ma la pigrizia di andare a leggere la parola, la pigrizia di andare a pregare, la pigrizia delle cose spirituali, di cercare il Signore. Io vi dico che noi non siamo qui per farci la passeggiata, lo ricordo sempre, non stiamo facendo un viaggio turistico, siamo in viaggio per compiere una missione. Mentre noi viaggiamo dobbiamo dare passaggio alle persone che incontriamo. Io domenica fa vi ho fatto l'esempio del pullman, e noi siamo gli autisti. E ognuno ha un pullman e deve far salire le persone che incontra, dare il passaggio per la vita eterna. Non siamo qui soltanto per dire: ok, me la godo, ok, mi costruisco un bel ambiente dove io posso vivere meglio, dove posso avere tutti i comfort, ok, se lo puoi fare, fallo, però sappi una cosa, che la casa migliore la trovi nel cielo. sappi una cosa, che il vero riposo non ce l'avremo qui. Qui c'è solo da faticare, qui c'è solo da correre, qui c'è solo da combattere, qui c'è solo da conquistare, qui c'è solo da ripararsi anche dalle frecce che il nemico ti lancia, e di usare anche lo scudo per respingere e dardi infuocati che il nemico ci lancia ogni giorno per farci fermare, per farci sedere, perché ci possiamo rassegnare, ma noi non gliela dobbiamo dare vinta. Non ci dobbiamo fermare, ma dobbiamo continuare a camminare, a correre. C'è una società, un mondo che giace nel male. La Bibbia dice in Romani 3:23, e tutti lo sanno perché questo lo citiamo spesso, che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Sono privi della gloria di Dio tutti gli uomini. Ma chi è che comincia a vedere la gloria di Dio? Chi entra nel regno di Dio? Chi nasce di nuovo? Non chi frequenta la chiesa, ma chi fa entrare Cristo nel proprio cuore, chi coinvolge Dio nella propria vita, chi decide di sottomettere la propria vita al Signore dei Signori, che si chiama Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che fu morto ma che ora è vivente ed è seduto alla destra del Padre. E lui dice che ogni potere gli è stato dato in cielo e sulla terra. E il suo nome è il nome più alto che ci sia. E noi dobbiamo usare il suo potere e il suo nome facendo l'opera, perché lui ci ha detto di compiere delle cose, di fare delle cose, e noi dobbiamo andare a recuperare lo zelo che abbiamo perso, la forza, il fervore, l'entusiasmo che abbiamo perso. Se l'abbiamo perso, lo dobbiamo recuperare, o se è pochino, è diminuito, dobbiamo riportarlo alla dimensione iniziale, se non di più. Io vi dico che questo zelo nasce nella presenza di Dio, nello stare vicino a Dio. Voi sapete che viviamo in una società malata, in una società ormai che ha perso tanti valori, anche se gli uomini sono stati sempre privi della gloria di Dio, però quantomeno c'erano dei valori che in qualche modo permettevano all'uomo di vivere un po' meglio e di essere meno malvagio, meno cattivo. Adesso la società è ancora più malata, perché il diavolo ha fatto un lavoro nella mia generazione, nella generazione tra i nati dal 1940 fino al 1980-90. Una generazione in cui siamo stati cresciuti con severità, con disciplina, con il timore, e poi la società invece ci proponeva qualche altra cosa che dovevamo lasciare un po' più liberi di scegliere, di fare ai figli quello che vogliono. È vero, questo è anche giusto, che dobbiamo seguire anche le aspirazioni dei figli, ma dobbiamo anche guidarli, questi figli, nelle loro aspirazioni. E non dobbiamo permettere che, se seguono dei sogni che li portano alla distruzione, alla morte. E quindi molte persone, molti giovani si trovano oggi senza una capacità di lavorare. Possono magari avere un titolo di studio, alcuni nemmeno ce l'hanno perché non sono stati manco spinti ad andare a scuola. Non hanno nemmeno un mestiere, perché ci sono le scuole per imparare un mestiere, e non sono mai nemmeno andati a fare quello. Oggi, se non c'è una qualifica, una specializzazione, non si può fare niente. Non si può fare niente, non ti iscrivono nemmeno alla Camera del Commercio, e non puoi essere scritto come un imprenditore se non hai il titolo di studio, le qualifiche o le specializzazioni. Tutto si fa con, ed è giusto così. Cioè, le persone oggi troviamo famiglie malate, persone che non hanno una meta, persone che hanno bisogno di Dio, e quando entra Dio non è
troppo tardi. Anche se sei vecchio, tutto può ricominciare, tutto può rifiorire. Anche se c'è un disastro totale, Dio dal disastro, dalle rovine, può portare una meravigliosa realizzazione di un'opera nuova, un'opera grande. Dio sa fare sa trarre dalle rovine un edificio meraviglioso. Molte persone avevano una vita completamente distrutta, però poi hanno incontrato il Signore e Dio ha cambiato tutto e quella vita è stata completamente trasformata. E questo grazie a qualcuno che semina, grazie a qualcuno che predica, grazie a qualcuno che crede, grazie a qualcuno che pratica la parola di Dio. Che ci sono dei modi per evangelizzare, ci sono modi in cui possiamo intervenire con attraverso la guida dello Spirito e fare delle cose secondo lo Spirito, come il Signore ci guida. Ci sono persone che sanno rispondere allo stimolo dell'amore, sanno vivere una vita coerente e già è di testimonianza la vita coerente. Abbiamo bisogno di fare luce, abbiamo bisogno di avere anche una visione e quando la mattina ci alziamo dobbiamo anche dire oggi, oltre a svolgere le attività quotidiane normali della giornata, voglio compiere la giornata, voglio compiere le opere che Cristo ha preparato per me fino alla fondazione del mondo. Oggi è il giorno in cui ci sono opere nel registro di Dio che io devo fare. Oggi devo essere un cristiano, oggi devo fare il cristiano, ma non lo devi fare perché ti devi sforzare, perché ci sei. Sì, sei un cristiano, la luce non si deve sforzare di illuminare, è luce, già illumina. Una pianta non si sforza per fare i fichi, li fa senza sforzo perché è una pianta che fa fichi. Un cristiano fa opere giuste, fa le opere che il Signore ha preparato e le fa spontaneamente. Se c'è lo zelo, se non c'è la pigrizia che ha preso il posto dello zelo, se c'è l'entusiasmo, lo facciamo. Abbiamo sempre la parola giusta da dare, abbiamo sempre le cose buone da poter condividere. Amen. Abbiamo bisogno di raggiungere i perduti. Siamo chiamati a compiere l'opera di Cristo. Matteo 9, 35 fino al 38. Leggiamo, e Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Vedendo le folle, ne ebbe compassione perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. Allora egli disse ai suoi discepoli, la messe è veramente grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Domenica scorsa abbiamo visto il motivo per cui Gesù è venuto, oltre al fatto di prendere il nostro posto e prendere i nostri peccati, ma è venuto anche per tirare le sue pecore dal fosso. Vi ricordate? Se una pecora cade nel fosso, ed era quello che faceva tutti i giorni. Arrivava il sabato e i religiosi dicevano, no, il sabato ti devi riposare. Di che? Di amare, di aiutare, di essere misericordioso. Mi devo riposare di essere misericordioso? Mi devo riposare di essere buono? Mi devo riposare di essere amorevole? Mi devo riposare di essere stimolato dalla compassione? Se questa donna curva da 18 anni è stata legata da Satana, io la devo ancora lasciare? Oggi è sabato e quindi se ne deve andare storta? Quando io soltanto, quando gli metto le mani, o gli metto le mani sulla sua schiena, si raddrizza e lo spirito di infermità se ne va? Ecco, quello che Gesù faceva, dobbiamo farlo anche noi. Siamo chiamati a questo. Siamo chiamati a guarire gli infermi. Siamo chiamati a liberare gli oppressi. Siamo chiamati a dare la speranza a chi non ce l'ha. Siamo chiamati a cercare la pecora perduta. Siamo chiamati a liberare, ad aprire le porte ai prigionieri per farli uscire in libertà, aprire gli occhi dei ciechi, fare risuscitare i morti. I morti sono tutti quelli senza Dio e senza speranza. Te ne deve andare, Dio ti benedica. Poi ti ascolti la conclusione. Gloria al Signore Gesù. Dobbiamo imparare però a pregare per la liberazione. Dobbiamo imparare a pregare per gli oppressi. Dobbiamo imparare a pregare per le persone che non vedono, per le persone che non vedono la gloria di Dio, perché sono magari scandalizzati, perché non hanno fede, perché sono stati disorientati. Il Signore vuole usare noi proprio perché possiamo fare quello che è giusto fare. Gesù faceva tutto con l'opera della potenza dello Spirito Santo. Noi non abbiamo l'unzione di Gesù, tutta l'unzione di Gesù, perché l'unzione di Gesù era illimitata. Noi abbiamo un'unzione limitata, però nel corpo di Cristo insieme formiamo l'unzione illimitata, perché Dio usa tanti, non usa solo il pastore, usa il fratello Tizio, la sorella Caio, e ha messo un dono a quello, un dono all'altro, un dono a quell'altro ancora. E se lavoriamo ognuno facendo la propria parte, il corpo di Cristo si muove nella completezza e c'è tutto. E si compie l'opera di Cristo e si realizza quello che si deve realizzare. Ma abbiamo bisogno di allenarci, abbiamo bisogno di esercitarci, abbiamo bisogno di avere quella visione che davanti alle persone scoraggiate abbiamo la parola. Il Signore in quel momento ci darà la parola per distruggere quell'opera che Satana ha fatto dello scoraggiamento. Abbiamo bisogno di intervenire secondo la guida dello Spirito per fare l'opera di Cristo. Ieri ho passato la giornata telefonando, organizzando, cercando anche, so i problemi che le persone stanno attraversando, in qualche modo cerco di seguirli per quello che posso, anche con il telefono, dando dei consigli. Questo è quello che posso fare io, sicuramente posso fare ancora molto di più, però ognuno deve fare quello che può, ognuno deve cercare nella presenza di Dio oggi a chi possa aiutare, Signore, a chi vuoi che io aiuti, a chi vuoi che io possa dare qualcosa, a chi vuoi che io possa offrire qualcosa che tu mi dai da poter dare, perché noi non abbiamo il soprannaturale in tasca, ma è il Signore che ce lo porge nel momento per darlo. Che nel momento in cui c'è il bisogno, Dio me lo mette nelle mani e io subito lo cedo. Ma non è per me, io lo passo, sono solo un passamano. Amen. E se io sono disponibile, il Signore mi usa come passamano. Ma se io sono per i fatti miei, Dio dice, qua gli dare, chi lo do? Perché quello non mi vede. Però c'è qualcuno che mi vede che io gli do questo per consegnarlo a chi è che ne ha bisogno. Fratelli, chi ce lo vogliamo dimenticare che abbiamo una responsabilità? O siamo solo per vediamo quello che sanno fare gli altri? Io dico che dobbiamo vedere quello che sappiamo fare noi con Dio. Senza Dio, voi sapete che sappiamo fare. Ma con Dio possiamo fare cose grandi. Dobbiamo avere la visione però. E se c'è lo zelo ci sarà anche la visione, ci sarà il sogno. E allora non saremo sfrenati. Sfrenato vuol dire come un treno che si muove fuori dai binari. Dove pensate che può arrivare un treno fuori dai binari? Affonda. Nei binari si muove. Ma fuori i binari non si arrampica. Avesse magari le ruote gommate, magari si potrebbe arrampicare. Ma essendo la ruota piccolina e stretta, solo sul ferro può muoversi. E la ruota del treno, insomma, è una ruota un po' particolare, ha bisogno di un appoggio su una struttura molto resistente, da lì non deve uscire.
Ecco, quando abbiamo la visione di Dio, il progetto di Dio davanti, chiaro, non usciamo, non siamo sfrenati, ma facciamo quello che il Signore ci comanda secondo la sua parola. Beati quelli che osservano la legge, c'è scritto, che non sono sfrenati, ma osservano la parola di Dio, seguono la guida di Dio, seguono lo Spirito di Dio. E allora sì che vedremo realizzare quello che si deve realizzare. Amen. Efesini capitolo 6 verso 10 dice: del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Allora abbiamo bisogno di fortificarsi significa fare crescere lo zelo, fare crescere la passione, fare crescere l'entusiasmo, fare crescere la forza che c'è dentro di noi. Perché se c'è la forza c'è l'entusiasmo. Se tu non hai la forza nemmeno per muoverti, ti rilassi, stai seduto. Ma se tu c'hai la forza, ti viene la voglia di fare. Ti viene la voglia di... Non puoi stare fermo, seduto. Non puoi stare a dormire. Se ci sono persone che non hanno voglia di fare le cose e sentono solo di dormire e hanno nella poltrona fatto un buco, capite che cosa intendo dire? Che sfunnano e da lì non si muovono, è buono che chiamano un tappezziere, o se no quella poltrona la buttano completamente e pigliano la sedia che deve fare chili, quella con i chiodi, e vedi se sfondi. Da lì non si sfonda, manco devi avere di sederti, ti appoggi solo se hai un po' di prurito. Abbiamo bisogno di fare ravvivare lo zelo, la passione, dobbiamo essere dinamici, dobbiamo fare ritornare il fervore dei primi tempi. Abbi dunque zelo e ravvediti, dice il Signore a un angelo di una chiesa. Abbi zelo perché stai facendo le cose senza zelo, stai facendo le cose senza amore, stai facendo le cose senza passione. Abbi zelo! Lo zelo è quello che ci sostiene, che ci accompagna fino a realizzare la speranza, fino alla fine. Amen? Gloria al Signore Gesù. Allora, abbiamo quindi bisogno di intraprendere le armi di guerra, le armi pesanti, le armi per combattere, per togliere al nemico le persone che se le sente ormai sue. Ce l'avete l'idea del nemico che si sente che già le persone sono sue? E se tu glieli tocchi è come quando tu vorresti togliere l'osso al cane. Prova ad avvicinarti a un cane che ha l'osso in bocca e glielo togli. Io c'ho il mio cagnolino, non è granché, ma di come fa? Ti fa mettere la pelle d'oca. Quei dentini che ha me li mostra tutti. Ma mi mostra anche tutta quello che non ha. Mi fa vedere, non d'azzardare perché dice, ti voglio bene, ma basta che non mi arriva l'uesso. E il nemico è così. Le persone sono come l'osso nella bocca del cane e non le molla. E non vuole che le persone vengano alla conoscenza della verità. Non vuole che le persone conoscano l'amore di Dio. Non vuole che le persone possano ricevere il perdono del Signore. Non vogliono che le persone possano entrare nella sala del trono e vedere Dio in faccia. E sentire la presenza di Dio, sentire la dolcezza di Dio. E entrare nel riposo della fede, entrare nella leggerezza della vita, entrare nella vita abbondante, entrare in quella potenza di Dio che ti fa gustare ogni attimo della vita, ma soprattutto ti riempie di soddisfazione e di gioia per ogni cosa che fai. Il diavolo non è d'accordo che tu fai questo, ma il Signore Gesù ogni giorno si alzava e faceva opera buona, e l'opera buona consisteva nel distruggere le opere di Satana. Il diavolo costruiva e lui demoliva, e poi faceva l'opera sua, guariva, risuscitava. Nella misericordia il Signore interveniva, provava compassione, e poi dalla compassione passava alla misericordia, all'azione. La misericordia è l'azione di un sentimento di compassione, e nell'azione e nella manifestazione della misericordia dava la vista ai ciechi, faceva risuscitare i morti e dava da mangiare agli affamati, e faceva quello che doveva fare. Amen. Sapete che il diavolo ha ottenebrato la mente delle persone, e quando tu cerchi di parlare le persone manco sono interessate, sono così, ma chi è che vuole questo? Ma che vuole questo? Ma che mi accontare? Ma che mi abbinare? Ma fare cangiare religione? Ce l'ha già religione mia? Cioè, questo è quello che le persone poi dicono. No, non devi cambiare nessuna religione. Devi vivere. Devi accendere la speranza. Devi conoscere la persona che più ti ha amato al mondo. Devi conoscere l'autore della vita. Devi conoscerlo da vicino. E non è una religione, è una persona. La persona più bella che esiste nell'universo. La persona più splendente che esiste. La persona che non ti tradirà mai. La persona che ha pensato per te, per darti un futuro e una speranza. Devi conoscere quella persona, e perché tu la possa amare e ti possa fidare, perché lui ha tante cose da svelarti. Lui ti vuole fare vedere quanto ti ha fatto ricco, ma ti vuole fare vedere, ti vuole guidare nella caccia al tesoro. Ma non è un gioco, è la realtà dei fatti. Ti vuole fare vedere la perla che ti ha dato in Cristo, che è la perla di gran valore. E quando tu conosci l'amore di Dio, non dai più valore a nient'altro. Il regno di Dio è come colui il quale ha trovato una perla e poi vende tutto per acquistarla. Significa che non gli interessa più nient'altro, perché quella cosa gli serviva e l'ha trovata, e ora non gli importa nient'altro, vende tutto per avere quello. E l'altro che ha trovato il tesoro compra il campo per nasconderlo, ma vende tutto per comprare quel campo. Non gli rimane più niente, perché ormai il tesoro l'ha trovato. Già ha trovato quello che cercava, ed è a posto, sistemato. Abbiamo bisogno di ritornare a usare le armi del cristiano, del combattimento. Dice, il diavolo ti vuole affliggere, ti vuole rendere inattivo, ma tu devi dire, no, io sono operativo. Io sono operativo perché io conosco il posto dove mi posso ricaricare. So dove c'è l'area di servizio dove posso fare il rifornimento. Posso andare a rifornirmi della potenza, dell'energia che mi serve, della forza che è nella presenza di Dio, nella cameretta segreta. Noi la mattina preghiamo e cominciamo a prendere l'aperitivo qui. Ma questa non è la cameretta segreta. La cameretta segreta è quando siamo soli con Dio, quando siamo per conto nostro con Dio. E però è buono fare una bella colazione. Quello che facciamo qui è la colazione. Poi possiamo fare il pranzo e poi possiamo fare anche la cena. Abbiamo bisogno di fortificare il nostro spirito per compiere l'opera di Cristo.
Abbiamo bisogno poi ogni momento di stare vicino a Dio. Abbiamo bisogno di essere elettrici, di essere fiamme di fuoco, di essere persone ardenti che non si fermano davanti alla difficoltà, combattivi. Ma che ci pigliavi stamattina, pastore? Ma che buono, lasciamo rompere, stamattina se siamo presto. Ebrei 11,6, ora senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano e tu lo devi cercare per trovare la forza. Tu lo devi cercare per trovare l'unzione, tu lo devi cercare per trovare l'entusiasmo, tu lo devi cercare per trovare lo zelo. Tu lo devi cercare e dire, Signore, che mi ha bisogno? Che c'è, caro Signore? Zelo, passione, desiderio, forza. Devi entrare nella sala del trono per cercare quello che ti serve, quel carburante che non ti fa stare zitto. In qualche modo, secondo la tua espressività, devi trasmettere agli altri l'amore di Dio, se no la tua vita non vale niente. Sapete, possiamo fare le cose più difficili, le cose più importanti, possiamo anche guadagnare dei soldini, possiamo fare tante cose che servono solo per questa vita, ma se non trasmettiamo la grazia di Dio, la potenza di Dio, l'amore di Dio che salva, fratelli, tutto quello che stiamo facendo è inutile, non serve a niente. Non ci porteremo niente nel cielo delle cose naturali, ci porteremo le cose spirituali quando noi agiamo in fede. Senza la fede è impossibile piacergli, dice la parola di Dio. Noi non possiamo piacere a Lui perché facciamo cose per piacere solo a noi stessi. E facciamo le cose per realizzare i sogni naturali, ma quei sogni naturali non c'è bisogno della fede. C'è bisogno delle forze e quelle ti stancherai. Ma alla fine rimarrai senza... Io ho visto i miei colleghi che hanno lavorato marito e moglie e hanno fatto la loro carriera nel campo della scuola. Non è che nella scuola ci sono grandi stipendi, però bene o male con due stipendi hanno fatto delle cose, sono fatti una casa bella grande per i figli, hanno mandato i figli all'università, alla fine si sono trovati una casa a tre livelli di 250 metri quadrati per ogni livello e i figli, chi è in Africa, chi è in America, chi è in Australia, chi è più vicini a Roma, Napoli, Milano, Torino, vengono solo nel mese di agosto, 15 giorni. 365, meno 15 quanto fa? 350, se la matematica non è un'opinione. 350 giorni l'anno. La casa di 750 metri quadrati è abitata soltanto per 50 metri quadrati. Marito e moglie e il cagnolino. E il cagnolino. 50 metri quadrati. Hanno fatto tanto per i figli. E i figli non ci interessano. E allora dice un nega su. Ci siamo accattare ora la casa. Un nega su. Ma i figli guadagnano più dei genitori. Non hanno bisogno di questo. C'è una vita vissuta per fare una casa immensa. E quando poi è finita i figli non ci sono più. E non lo so, fino a che punto vale la pena. E metti accantona magari dei soldini, così si accattano un po' una casa dove loro vivranno, dove avranno un lavoro. Cioè, non fare queste castelle, queste cose. A Ispica abbiamo un monumento meraviglioso che è il Palazzo Bruno, dove c'è il municipio, diciamo, in qualche modo non ci sono tutti gli uffici, c'è il gabinetto del sindaco, l'aula dove ci sono si riuniscono gli assessori, dove c'è, si fa il consiglio comunale, dove c'è l'ufficio del protocollo, delle cose. Quando è stato costruito questo palazzo agli inizi del 1900, che quando apre il balcone, si affacciano dal balcone Sergio e Liliana, lo vedono tutto nella sua maestosità, questo bellissimo palazzo era abitato soltanto in due stanze dalla Ra Preziosa, chiamata così, la signorina preziosa. Due stanze, 50 metri, sì e no. Bellissime stanze, ma due, qua sotto, a piano terra, da sopra, una gradinata immensa, magari manco tanto finita, ma mai abitato. Hanno costruito questo monumento, ma non l'hanno mai abitato, non l'hanno mai fatto. Dice, però ora se lo godono. Gli spicesi vedono questo monumento e se lo godono. Ma sempre non rimarrà pietra su pietra. Quello che si fa qui sulla terra non ha valore, ma quello che si fa per l'eternità ha valore. Amen. Senza la fede è impossibile piacergli. Quindi dobbiamo fare le cose, usare la fede per attivare l'opera che dobbiamo compiere. Abbiamo quindi bisogno di entrare nel ministerio del cristiano, del riconciliatore delle persone con Dio, e dire, per favore, sii riconciliato con Dio. Amen. Quanto tempo ci rimane ancora, fratelli? Quanto tempo abbiamo su questa terra? Nessuno lo sa. Io forse meno di voi, ma non si può dire, manco quello. Ci sono persone che se ne sono andati giovanissimi, ci sono persone che se ne sono andati vecchissimi, ma non sappiamo quanto tempo abbiamo. Però una cosa è certa, che oggi viviamo, e mentre viviamo possiamo fare l'opera di Dio. Non essere troppo preso delle cose di questo mondo, ma dai giusto spazio alle cose eterne, alle cose di Dio. Amen. Matteo capitolo 6 verso 6 dice, ma tu quando preghi entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta, prega il Padre tuo nel segreto, il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente, significa ti verserà quell'unzione tale che tu potrai fare le cose nel soprannaturale, senza sforzo, e le persone riceveranno quello che non viene da te, ma quello che viene da Dio. Tu sei solo il canale, tu sei solo il tramite, tu sei solo il mezzo, ma la gloria è di Dio e le persone sono ristorate. Amen? Dico ristoro nell'entrare nel regno, nel fare entrare le persone nel regno. Il Signore operava con i discepoli, nei discepoli. E in Marco capitolo 16 verso 20 leggiamo: essi poi se ne andarono a predicare dappertutto mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Gesù è con noi per accompagnarci con i segni, per fare in modo che la parola che noi dichiariamo è parola di vita, è parola di verità, è parola che si concretizza, quello che si dice si diventa realtà. Amen. Quando Gesù diceva sii guarito dalla tua infermità, quella parola diventava creativa e in quel momento il malato guariva, in quel momento il malato veniva liberato, il morto che stava morendo, quella persona che stava morendo, quando Gesù diceva sii guarito, torna in vita, il morto risuscitava e il malato guariva. Ti siano rimessi i tuoi peccati. Ma come fa questo a rimettere i peccati? Nessuno può rimettere i peccati se non Dio, ma Gesù era Dio. Il figlio di Dio è Dio. È Dio figlio, ma è Dio. E Dio può rimettere i peccati. E quando le persone sono scandalizzate, Gesù ha detto, ok, cambiamo discorso. La mettiamo così. Sii guarito, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. Per dire che il problema sono i peccati. Il problema è la natura peccaminosa. La malattia spesso nasce dalla condizione di peccato, non sempre quella tua, anche quella degli altri. Le persone che fumano avvelenano gli altri e gli altri muoiono avvelenati. E tu, le persone che hanno ingoiato, respirato il fumo, non è per il loro peccato, è il peccato degli altri. Quindi abbiamo bisogno di fortificarci e di essere ferventi nello spirito. Il sentimento del Signore com'è dentro di noi? Le solite domande che si fanno, che io faccio. Com'è il sentimento? Quando vedi qualche povero, quando vedi qualche malato che soffre, quando vedi qualcuno in mezzo ai guai, provi qualcosa? O non ti passa, non provi niente, non provi nessuna emozione? Cosa provi? Quando vedi le persone che sono disperate in mezzo ai problemi. L'altro ieri mattina sono andato dal consulente, mi ha dato una botta in testa. E io in qualche modo l'ho presa male. Mi ha detto, persone come lei sono svenute qua. Quando gli ho detto qualcosa come quella che ho detto a lei, sono svenute. Sono svenuti letteralmente, sono svenuti. Sono presi una collera e sono venuti meno. Cosa si prova quando tu vedi una persona che si trova in una situazione pesante, in una situazione difficile? Niente. Se non provi niente, è una situazione grave. Sapete, quando una persona ha subito un ictus e vorrebbe alzare il braccio colpito, gli manda il segnale, ma il braccio resta fermo. Vorrebbe muovere il piede, ma resta fermo, non gli arriva più il segnale. I fila si sono tagliati, l'impianto elettrico è stato tranciato. La testa manda l'impulso e non arriva, e l'arto non risponde più. Quando non proviamo emozioni, è come se è accaduto qualcosa del genere. Abbiamo avuto un ictus spirituale. Abbiamo bisogno di dire, Signore, mi è successo questa cosa. Voglio ritornare a piangere con chi piange e a ridere con chi ride. Voglio ritornare a essere sensibile. Voglio provare il dolore che provano gli altri, perché voglio che il sentimento della compassione entri dentro di me, perché voglio fare qualcosa anche per loro. Signore, voglio vivere con lo zelo, voglio vivere con il fervore, voglio vivere con la passione. Signore, non provo più niente, che mi succede? Perché non provo? Ti devi avere paura, ti devi preoccupare. Se senti dolore solo per i problemi di casa tua e non ti interessa degli altri, non te ne frega niente degli altri, sei un egoista, sei un carnale, sei una persona che ha perso il sogno, la visione, sei la persona che non manifesta più la natura di Dio che è dentro di te, l'hai soffocata, l'hai distrutta, l'hai uccisa, non vivi più. Torna a vivere, ritorna a Dio. Fa che Egli ti ravvivi, fa che Egli risoffia il suo alito su di te, perché tu possa rialzarti per essere un portatore di vita. Amen. Tu,
tu ti conosci, tu sai come sei, tu sai se c'è zelo dentro di te, se c'è passione. Voglio ritornare a leggere il testo iniziale, la prima, il verso 11. E desideriamo che ciascuno di voi mostri fino alla fine il medesimo zelo per giungere alla piena certezza della speranza. C'è un'altra scrittura che dice chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Cioè se tu, la perseveranza si può fare, si può avere soltanto quando noi abbiamo lo zelo. Ma se questo zelo l'abbiamo perso, ce l'abbiamo per qualche altra cosa che è solo naturale, è buono che ci convertiamo urgentemente, fratelli. L'ostacolo, che cos'è che ci può ostacolare perché Dio possa riportare lo zelo? Se c'è qualche radice di amarezza. E concludo. Ebrei 12,15 dice: badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio, che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengono contaminati. Sapete, quando si è contaminati, immaginate una persona che è contaminata di AIDS, che speranza c'è? Ci sono malattie che portano alla morte, malattie contagiose che portano alla morte. Malattie che si possono guarire, dei contagi di cui si può guarire, ma ci sono contagi che non è facile guarire. Si possono prolungare un po' anche le sofferenze, ma non la guarigione. La lebbra è una malattia infettiva che porta a morte, difficile da combattere. Oggi ci sono tante medicine, tante cose, ma non è più come una volta, ma sempre la lebbra è lebbra. L'AIDS è sempre AIDS. Ci sono malattie che non si possono curare. L'uomo ha creato tante cose per cercare, ma quando c'è l'amaro, quello è un veleno che solo Dio può guarire. Quando tu lo vomiti, l'amaro va vomitato, non va tenuto dentro lo stomaco, ma deve essere vomitato perdonando, deve essere vomitato rilasciando perdono. Forse molti sono amareggiati per i loro fallimenti stessi, ce l'hanno con se stessi. Sapete che è più facile prendersela con se stessi, ma così non aiutiamo nessuno, così siamo neutralizzati, così non saremo capaci di fare quello che siamo chiamati a fare. Io voglio che ognuno di noi possa compiere la missione che Dio gli ha affidato. Quanti vogliono compiere la missione? Ci vogliamo alzare stamattina davanti al Signore. Nostro Padre, nostro meraviglioso, noi vogliamo benedirti e ringraziarti per lo Spirito Santo. Vogliamo ringraziarti perché tu, Signore, ti stai prendendo cura di noi per farci rendere operativi e farci arrivare fino alla fine col medesimo zelo, perché possiamo raggiungere la sicurezza e la speranza. Vedere la speranza che si concretizza fino alla fine. Tu oggi ci parli di zelo, Signore, e con molta onestà ognuno di noi vediamo che non è in un livello di sicurezza, ma siamo tutti mancanti. E questa mattina, Signore, con umiltà e con sincerità, ti chiediamo, soffia, soffia, soffia un vento nuovo nel nostro cuore.
soffia un vento nuovo. Ricordaci la tua parola, ricordaci che noi con te possiamo ogni cosa, perché sei tu che ci dai la forza. Filippesi 4:13. Paolo dice: io posso ogni cosa in virtù di colui che mi fortifica. Io posso riprendere lo zelo che ho perso per strada. Posso recuperare quel fervore. Posso recuperare quell'entusiasmo che ho perso. Lo posso riprendere. E stamattina, Signore, quanti lo vogliono riprendere? Quanti lo vogliono avere per la prima volta? Quanti lo vogliono nella loro vita? Alzate la vostra mano, senza guardare gli altri, e dillo: Signore, io voglio lo zelo, io voglio la passione, io voglio la forza, io voglio la potenza dello Spirito, io voglio volare in alto, io voglio alzarmi, voglio alzarmi per fare l'opera che faceva Gesù, nel mio piccolo, per quello che posso, per quello che tu mi hai dato. Io voglio portare luce, voglio portare speranza, voglio portare vita, voglio portare profumo, voglio portare gioia, voglio portare sollievo, voglio essere una stella che brilla, voglio essere una persona che vive con uno scopo eterno. Oggi il Signore ti sta chiamando e ti sta dando uno scopo, non rifiutarlo. Tu sei nata per essere una stella, non le stelle quelle che ottengono il successo nello spettacolo, ma una stella che brilla nell'eternità. Le stelle dello spettacolo, molti vanno a finire con un suicidio, con la droga, vanno a finire in una maniera squallida, ma tu sei stata creata per essere una stella che risplende nell'eternità. Tu sei l'orgoglio di Dio, sei stata creata per essere l'orgoglio di Dio, come Dio era orgoglioso di Giobbe, vuole essere orgoglioso di te. Se tu questa mattina gli chiedi il medesimo zelo per arrivare fino alla fine, a marcia elevata, arrivare fino alla fine con la sesta a 240 km orari, perché la potenza dello Spirito Santo ti sosterrà in ogni momento della tua vita. Voglio dire a chi è scoraggiato, perché ha già chiesto ma non ha ricevuto, allora io ti dico: la persona che ha chiesto ma nonostante tutto ancora si sente privo di questa gioia, privo di questo zelo, vomita tutto il male, rilascia perdono per te stesso, perdona e perdonati e abbraccia l'amore di Dio e il suo perdono. Il Signore non si fa pregare per perdonare, ha già perdonato prima che ancora tu glielo chiedessi, ti ha già perdonato. Ma è giusto che tu gli chiedi perdono, ma lui già ti ha perdonato prima ancora. Ti ha perdonato Gesù sulla croce prima ancora che tu nascessi. Perché Gesù non moriva perché veniva ucciso da quelle persone che lo stavano crocifiggendo. Gesù moriva per i nostri peccati. Siamo noi, quelli che siamo nati dopo. Lui è morto anche per quelli che siamo nati dopo, che i nostri peccati che lo hanno inchiodato. E quando lui ha detto: Padre, perdona loro che non sanno quello che fanno, noi eravamo con quelli che lo crocifiggevano. E lui ci ha perdonato. Ha chiesto al Padre di perdonarci. Lui ci ha perdonato e ha chiesto anche al Padre di farlo. E il Padre ci ha rilasciato perdono, amore. E ora abbiamo un Padre, perché Gesù ha detto: andate a dire ai miei discepoli che vi precederò in Galilea, io devo salire al Padre mio e al Padre vostro, anche il vostro Padre. Prima era solo il Padre mio, ma ora è anche il Padre vostro. Alleluia. Oh, santo è il tuo nome, Signore, santo è il tuo nome. Gloria a te, Padre. Tu sei meraviglioso. Signore, vogliamo una chiesa rigogliosa, una chiesa prospera, una chiesa vincente, una chiesa zelante, una chiesa fervente, una chiesa che brucia di passione, una chiesa che evangelizza, una chiesa che porta anime nuove. Una chiesa che ogni domenica ci sono persone che si avvicinano al trono di Dio e danno la loro vita al Signore. E oggi? Oggi è il giorno in cui tu puoi dare la tua vita al Signore. Devi solo deciderti tu stamattina e dire: Gesù, ora ho capito. Ho cominciato a capire qualche cosa, ma voglio capirci di più. Ti voglio affidare a me stesso. Non voglio affidare la mia vita a una religione, ma la voglio affidare a te nelle tue mani. Voglio che tu diventi il mio insegnante, il mio maestro, la mia guida, il mio salvatore, il mio perdonatore, il mio guaritore. Colui che mi dà la speranza, colui che mi dà la gioia. Ti voglio così, mio Salvatore, mio Signore. Ti voglio. Se non l'hai mai detto, dillo. Ti voglio. Ti voglio come mio Salvatore, come mia speranza. Ti voglio. Ti voglio. Gesù, io ti voglio. Gesù, io ti voglio. Vieni, ti apro il cuore, ti apro il cuore, entra e sconvolgi la mia vita, illuminala, accendila, ravvivala, fortificala. Grazie, Signore, grazie per il tuo spirito, grazie per la parola. Grazie perché c'è una svolta nel nome di Gesù. Amen.